Ciao amici, quella che state per ascoltare è una puntata un po' particolare perché pensavo che sarebbe durata 5 minuti, invece alla fine mi è rimasta quasi un'ora attaccata. E B perché ho fatto un esperimento e la seconda parte di questa puntata, mi dispiace, ha una qualità audio molto più bassa della prima parte, anzi molto più bassa del solito, il che è terribile perché proprio ero andato bello tranquillo dritto e non ho ancora capito cosa è successo, cercherò di capirlo nel frattempo. Per cui insomma, perdonatemi se non vi piace la qualità audio, non ascoltate, però secondo me la seconda parte è anche più, quasi più interessante della prima, e mi rendo conto di aver parlato per un sacco di tempo, non dico quasi dicendo niente, ma praticamente, e per cui vi chiedo scusa sin da ora. Detto questo, buon ascolto. Secondo voi 176 euro possono fare la felicità? Sigla.
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Ciao, io sono Alex, credo che mi conosciate perché state ascoltando questo podcast ed è statisticamente improbabile che questa sia la vostra prima puntata. Se lo fosse, vi dico che siete i benvenuti in questo podcast che è il mio flusso di coscienza digitale. Significa che io dico qui, a voce alta, le cose che penso e spesso e volentieri penso delle cose che non sono particolarmente edificanti. Però ogni tanto racconto un paio di cavolatine tecniche o tecnologiche che possono essere d'aiuto, per cui magicalmente vi ritrovate con qualcosa di più nelle vostre orecchie, altrimenti fucilatemi, avrò vissuto una vita piena, intensa di cavolate. Allora, oggi voglio raccontarvi il mio stato d'animo, per cui impiegherò veramente poco tempo nel farlo, e ogni volta che dico che ci metto poco, alla fine diventa lunga la puntata, ma ci proverò, cercherò di tenere il freno a mano del mio flusso di pensieri digitale più limitato possibile. Allora, come voi ben sapete, probabilmente qualche tempo fa, circa 10-7 giorni fa, non lo so quando uscirà questa puntata, è uscita, Apple ha lanciato la sua nuova linea di computer portatili Pro, si chiamano i MacBook Pro, significa che sono pensati per qualcuno che il computer ci deve anche lavorare e non soltanto cazzeggiare. Questi nuovi computer hanno al loro interno dei processori che sono nella famiglia M1 di Apple Silicon. Apple qualche tempo fa ha detto: sapete che c'è, amici, siamo rotti le palle di utilizzare i processori di altri per i computer desktop, già lo facevamo per i nostri smartphone e più o meno i loro processori erano forse migliori sul mercato, nel senso dal punto di vista delle prestazioni e del consumo energetico. Però per quanto concerne la componente computer, cioè quelli che hanno una tastiera, il monitor, il mouse e cazzi e mazzi, quei computer che somigliano più a dei computer e non che somigliano a dei telefoni, alle tavolette babilonesi, assire o quello che è, cuneiformi, ecco, per quei computer lì utilizzavano ancora con chip Intel. Va benissimo, non c'è niente di male, Intel fa un sacco di cose fighe, però si sono detti i miglioramenti dal punto di vista delle prestazioni, di tutto quanto, anno su anno sono sempre meno forti, appunto l'ordine di grandezza di sotto il 10% anno su anno, e in più consumano un fottiglione e sono poco adatti per il computing odierno, che è leggermente diverso dai computer di qualche anno fa. Apple ha detto: sai che c'è, abbiamo fatto questi processori per i nostri smartphone che sono fighi, facciamo una roba del genere anche per i computer. Ok, adesso la sto romanzando, in realtà ci sono un sacco di questioni, interessi economici eccetera eccetera eccetera, però fate finta che sia così. Circa un anno e mezzo fa al keynote del 2020, se non erro, Apple dice: sapete che c'è? È vero, i prossimi processori dei computer desktop li facciamo noi, sarà una roba nostra, sarà basata sull'architettura ARM. Cioè, dopo tanti anni a fare lotta RISC contro CISC, e CISC aveva vinto, perché ricordiamoci il PowerPC che aveva preso tanti di quei calci nel sedere che ancora oggi ce li ricordiamo che ci fanno male. ARM a questo punto ha una nuova tecnologia, ha stravolto tutto, questi sono più fighi. Per cui abbiamo ficcato dentro un processore di classe mobile all'interno di un computer. E tutti hanno detto: what the fuck? E per provare che sta roba qui funziona, vi diamo in pasto un kit di traslazione, transition kit, quindi di transizione. Vi diamo questo Mac Mini, ma con dentro il processore dell'iPad, con un paio di modifiche così a cavolo, così cominciate a farvi le vostre prove, a vedere che la vostra roba funzioni. E gli sviluppatori prendono questo kit pagandolo $500, io ero lì per prenderlo, ma non l'ho preso, grazie a Dio, e hanno detto sì, vabbè, va un po' lento, un po' nocciofeca, vabbè, però comunque se è il primo ci può stare. E per cui l'approccio è stato un pochettino tiepidino. Sì, sarà una transizione, ci vorranno anni finché questa cosa migliori. Effettivamente i processori degli smartphone incrementano le loro prestazioni nell'ordine del 30-40% anno su anno, non sono più il 2x rispetto agli anni scorsi, però vabbè. E così la gente se l'è presa. Poi a un certo punto, a ottobre del 2020, Apple dice: sapete che c'è? Ok, adesso siamo pronti per vendervi le nostre prime macchine con dentro i nostri processori. Va bene? Siete pronti? Tutti? Vabbè, se lo dici tu. Questo processore si chiamerà M1. Vabbè, se lo dici tu, che è figo, è bello, eccetera, 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 e spacca il culo ai passeri. Tutti l'hanno guardato, vabbè, lo dicevate di tutti i processori che spaccavano il culo ai passeri. I passeri sono ancora lì che ti guardano, chip chipettando senza tanti problemi. Poi la gente... questi processori li abbiamo ficcati dentro la nostra classe di computer portatili, quelli dire economici fa ridere per quanto concerne Apple, quelli diciamo entry level, ecco, che sono il MacBook Air, poi abbiamo fatto un Mac Mini, che è un processore desktop, più che altro pensato per cose che vanno così, insomma, computer che costano meno di $1,000, che per Apple è praticamente regalato, perché $1,000 Apple li dici soltanto, li spendi soltanto dicendo il nome. E vabbè, anche questo va bene. E l'abbiamo ficcato dentro anche un MacBook Pro, così, il più scarso di quelli dei tanti MacBook Pro. E ha detto, vabbè, ok, facci provare sta roba. La gente li ha provati e ha detto, oh porca puttana, sta roba va veloce. Cioè, veramente, l'approccio di tutti quanti è stato, oh porca puttana, sta roba va veloce, ma soprattutto, oh porca puttana, sta roba non consuma un cavolo. L'ordine di grandezza dei consumi è un decimo rispetto a prima. Ho detto, porca miseria, cioè, questa è stata veramente una grande rivoluzione. La fine del 2020 ha sancito veramente uno scossone all'industria dell'informatica, perché hanno detto, oh porca miseria, sta roba è vera. Cioè, non è il solito claim pubblicitario, non è la solita boutade, non è la solita cavolata. Stavolta è vera. Ora, non sto dicendo che il processore M1 sono la panacea di tutti i mali, però, cioè, noi ce n'abbiamo uno in ufficio, un Mac Mini da 8 GB con 256 GB di hard disk, fa il suo merdosissimo sporco lavoro. Ogni tanto senti il bound della memoria, cioè il problema della memoria quando hai troppa roba aperta o quando hai più di un utente contemporaneamente, perché comunque sono macchine multi-user. Però, cioè, per una macchina che costa, tra virgolette, così poco, è veramente una iena, una bombazza. E poi Apple ha preso questo cavolo di processore e l'ha infilato dentro un iPad, facendolo diventare l'iPad Pro, e in un iMac. Cioè, praticamente l'ha infilato dentro dappertutto, come se fosse... Con questo abbiamo risolto tutti i problemi. E poi la gente si è detta, le genti di tutto il mondo si sono dette, questo è solo il primo, i rumors dicono che escono robe strabilianti, aspettiamo a vedere cosa succede. E abbiamo aspettato fino a qualche giorno fa, quando Apple ha detto, sapete che c'è? Sulla base di questo processore, visto che poi si ragiona sempre sulle basi, abbiamo fatto due nuove versioni di questo processore, una che la chiamiamo Pro, perché quello prima non era per i Pro, questo è per i professionisti, e uno che si chiama Max, proprio la bombazza totale globale, e ci hanno ficcato dentro un sacco di roba interessante, un sacco di roba bella. E da quello che hanno detto, diciamo che questi processori sono molto più performanti del precedente, soprattutto nelle applicazioni che riguardano quello che faccio io, compilare applicazioni o fare montaggio video. Non voglio raccontarvi le questioni tecniche, non mi riguardano, cioè sì, mi riguardano strettamente, ma non è questo di quello di cui voglio parlarvi. Insomma, questi processori, questi nuovi computer, i portatili, quelli fighi, cioè quelli da 14 e 16 pollici, io sono un grande fan del 16 pollici perché ci sta più roba, sono veramente fighi, sono veramente belli e performanti per chi produce. E soprattutto non hanno i problemi di thermal throttling, che sono quella rottura di scatole meta infernale, per cui se il processore si scalda troppo, e si scaldano troppo perché consumano un sacco di energia, per raffreddare, per dare tempo di fare cooling alla macchina, tutto l'insieme, tutto il computer viene rallentato al 10% delle potenzialità, per cui una roba che dovrebbe fare le cose in un minuto ci mette 10 minuti a farle, e quando sei lì che stai producendo, rallentare di così tanto è veramente frustrante. In più avevo lasciato un po' entrare un sacco di polvere, per cui il computer si scaldava sin troppo. Con l'aiuto di Davide Gatti, con la bombolazza di aria compressa, abbiamo liberato un po' di sporcizia. Adesso effettivamente si scalda molto meno, oltre al fatto che non è più estate, per cui non ci sono più 50 gradi, ma ce ne sono 20 più o meno in casa mia. Vabbè, insomma, questo è l'antefatto. E adesso vi racconto invece quello che è il fatto, cioè quello che riguarda un pochettino il sottoscritto. 2 anni fa, a febbraio 2020, gennaio di 2020, però è arrivato a febbraio, in azienda abbiamo fatto un noleggio operativo di un MacBook Pro di 16 pollici con 32 giga di RAM, dicendo: questa è una macchina che ci serve per produrre, per fare video, portatile. E io ho detto: siamo un'azienda che ha una soglia di fatturato tale per cui il noleggio operativo diventa quasi gratuito, perché è molto scalabile dalla dichiarazione dei redditi, ok? Diciamo che è molto conveniente fare questo tipo di operazione. E l'abbiamo fatto, ed è grazie al cielo, perché 5 giorni dopo l'arrivo di questo oggetto è scattato il lockdown, quello cattivo, ve lo ricordate? Quello dove eravamo chiusi in casa e basta. E cavoli, la pianura padana nel tardo inverno, inizio primavera, è veramente una deprimenza, cioè il cielo è grigio e il terreno è marrone, cioè veramente una rottura di palle infernale. E anche andare a fare il giro col cane era veramente terribile, perché dove abito io non c'è nessuno. Vabbè, questo è altre storie. Per cui ci siamo fatti tutti questi anni con questo computer. Il noleggio operativo scade a febbraio dell'anno prossimo, e a questo punto la nostra idea era quella di terminare la cosa con questo computer e iniziarne un'altra con uno nuovo, visto che appunto è arrivata questa nuova generazione che stravolge tutto, ma veramente tutto. L'idea è quella di ricominciare la stessa trafila, ma con una nuova macchina, che ovviamente sarà un portatile da 16 pollici. E adesso arrivano le grandi. Adesso arriva il grande dilemma, perché c'è un dilemma pragmatico e un dilemma morale emotivo. Il dilemma pragmatico è pensare che queste sono macchine con cui ci si lavora, ok? Sono degli strumenti, è un po' come andare a noleggiare una motosega, per dire. Poi magari uno può essere emotivamente attaccato alla motosega, oppure anche l'automobile. No, effettivamente l'automobile uno c'è anche un po' attaccato. Però la filosofia è che man mano che passano gli anni, che l'economia cambia, ma che poi uno cresce, si accorge che la maggior parte delle cose che ha sono essenzialmente strumenti che servono per fare qualcos'altro, che le cose importanti della vita sono altrove, gli affetti sono un'altra cosa. Mentre talvolta uno pensa a queste cose come un momento di catarsi, però la realtà è che se uno fa questa roba di lavoro, anche se non lo fa, ma soprattutto se lo fa per lavoro, deve rendere conto prima di tutto a se stesso e poi al commercialista. Ma a volte, spesso e volentieri, la motivazione è sempre la stessa. Uno deve fare i conti, nel senso: quanto guadagna la mia azienda e quanto spende la mia azienda e quanto spende la mia azienda. E uno si augura che le spese siano leggermente, più o meno leggermente inferiori ai guadagni, ok? Altrimenti c'è un problema, se non strutturale, insomma, bisogna capire cosa succede. Fino a qui credo che ci siate, no? E però, perché uno è un essere umano, e perché uno poi passa quasi tutta la sua giornata insieme a questo oggetto, al computer, c'è una sorta di legame, un legame che prima di tutto è fisico, perché col computer ci si interagisce con la tastiera, col mouse, col monitor, cioè 2 sensi, 3 sensi su 3 su 5, in realtà i sensi sono molto di più, però facciamo finta che questi i sensi sensoriali, cioè 3 sensi su 5, hanno a che vedere strettamente col computer. L'audio, se fai montaggio video non puoi non fare montaggio audio, per cui l'audio è fondamentale, il video perché è lo strumento con cui interagiamo, il display è la cosa importantissima, e poi il tatto, cioè noi tocchiamo questa macchina, tocchiamo continuamente le macchine, cioè siamo in contatto fisicamente con le macchine 8 ore al giorno, cioè dal momento in cui iniziamo a lavorare al momento in cui chiudiamo baracca e burattini, ok? Questa roba qui è fisicamente parte della nostra vita, ok? Punto. Su questo non transigo, è così. E allora, cioè, ovvio che c'è una sorta di legame e non so che tipo di legame sia, in qualche modo c'è qualcosa di emotivo, ma soprattutto quando tu fai un certo tipo di lavoro e necessiti di reattività, ecco, questo legame fisico, meccanico con la macchina è ancora più forte. Se tu fai montaggio video, l'interazione fisica è fondamentale. Il fatto che tu premi un pulsante e il play inizi quanto più immediatamente è importantissimo. Il fatto che quando fai pausa, la stessa cosa. Il fatto che quando fai un click, questa cosa arrivi più velocemente possibile, fa sì che tu hai un rapporto sempre più diretto alcuni dati con cui stai lavorando. Ne ho parlato spesso e volentieri del fatto che ci si interagisce fisicamente con i programmi, però programmi di videoscrittura, Excel, i database, sì, anche lo sviluppo dei software, sì, ma programmi di montaggio video, montaggio audio, di editing grafico, cioè queste cose che sono tra l'altro anche computazionalmente molto forti, molto pesanti, sono molto più fisiche, e più il computer è reattivo e più sentiamo di avere il controllo sui dati su cui stiamo lavorando. È un po' come pensare di costruire una casetta di Lego costruendola fisicamente, oppure dicendo a qualcuno metti quel pezzo lì, metti quel pezzo là. L'effetto è lo stesso, ma A, ci si vuole molto meno tempo, o ci si vuole molto più tempo a costruire la casetta, ma soprattutto B, è 10.000 volte meno frustrante. Cioè, più abbiamo la fisicità, l'immediatezza della macchina, e più lavorare diventa anche piacevole e non frustrante. Cioè, veramente è un grande passaggio questo, cioè passare da una cosa che è frustrante a una cosa che è piacevole. Va bene? E fin qui credo che siamo tutti d'accordo, no? Siamo tutti concordi nel dire che questa cosa qui magari non ci abbiamo pensato mai tanto, però è così. Il massimo ovviamente è nei videogiochi, dove proprio la fisicità è portata all'esasperazione. Per cui, se voi mi steste ascoltando con un minimo di orecchio critico, direste: Racuglia, vuoi giustificare in qualche modo il fatto che vuoi un computer moderno più nuovo? Un attimo, calma, sto dicendo che un computer moderno più nuovo servirebbe, e adesso come adesso sono in ballo, ma saremo in ballo in qualche modo tra qualche settimana, un paio di mesi al massimo, per il passaggio a un sistema superiore. E adesso arriva un approccio differente, nel senso, non so se avete mai acquistato cose con un'azienda che non siete voi. Sì, ok, l'azienda siamo noi perché siamo parte dell'azienda, però se l'azienda non è una ditta individuale, se comunque passa attraverso l'approvazione di qualcun altro, approvazione sia di sì si fa, non si fa, sì si spende questa cifra, no si spende questa cifra, sapete che i tempi si dilatano, e l'approccio è: sì, questo computer non è tuo, ma è ancora meno tuo che si facesse in un altro modo. E va benissimo, ok? Ci sta ed è giusto così.
E uno dice: ok, va bene Raccuglia, facciamo come dici tu, ma quanto costa un Mac? Allora vai sul sito di Apple e cerchi di capire quanto costa comprarsi un MacBook Pro da 16 pollici con M1 Pro, il modello base. Credo che sia 16 GB di RAM, 10 core di CPU, 8 con le performance, 2 a risparmio energetico e 8 core di GPU. Ok, andiamo insieme, vado sul sito, vado sull'app Apple Store, il modello più scrauso, quello da 16 pollici, come dicevo, costa 2850 euro, ok? Ed è il modello che per certi versi ha senso acquistare. Perché ha senso acquistare questo modello qui e non un modello superiore? Perché fra 2 anni è quello che avrà perso meno valore. In Apple, se si punta all'idea di rivendere i prodotti per poi comprarsene un altro, cioè per avere un ciclo del genere, la soluzione più sensata è sempre quella di comprare il modello base, pensando di cambiarlo spesso. E lo so, è una cosa strana da dire, però è sempre così. Cioè, nel senso, tu prendi il modello base, spendi di meno, anche perché gli upgrade costano incrementalmente molto di più. Prendi il modello base, spendi di meno, e quando lo rivendi hai perso meno soldi di quanti ne avresti persi se avessi preso un modello più grosso, più ciccio. Ora, facciamo un conto della serva, 2850, se noi lo pagassimo a rate con un tag del 10%, proprio facciamo le cose a cazzissimo, allora 2850 per 1,1 uguale 3135, cioè dobbiamo andargli dietro 3100 euro a questi della finanziaria, e facciamo un conto su 2 anni, diviso 24, sono 130 euro al mese, ok? Per comprare un modello che probabilmente tra un anno vale poco più della metà. Cioè, secondo me, se lo vendiamo a 1200, 1300, 1400, lo vendiamo in un attimo, ok? Probabilmente anche Apple ce lo compra quella cifra lì. Che significa mediamente spendere, ok, 130 euro al mese, ma è come se ne spendessimo 65, perché a fine ciclo ci ritornano questi 1200 euro. Anzi, magari per questi 2 anni sono 130 euro al mese, però magari se prendiamo un modello equivalente, cioè dal prezzo equivalente, a questo punto abbiamo già il bonus di 1200 euro, per dire, ci costa di meno, ci costa la metà. Per cui i 2 anni successivi ci costano 65 euro al mese, ok? E nell'ottica di, se oggi dovessi spendere 65 euro al mese, lo farei subito. Proprio io personalmente, Alex Raccuglia, vado al negozio, lo prendo e lo faccio, ok? Con anche il vantaggio che se compri un modello base che non è customizzato lo trovi molto più facilmente, al punto tale per cui probabilmente lo trovi anche facilmente su con delle offerte speciali, che ne so, da Media World, in uno di questi centri, grossi centri di la GDO dell'informatica, o su Amazon. A quel punto però è un po' più complicato gestire il finanziamento, devi fartelo tu in qualche modo, ok? Vabbè, vai sul sito prestiti online, su super prestiti o prestiti sti cazzi, e vedi quanto ti tirano fuori. Anzi, andiamo su prestiti, sul sito prestiti online. Abbiamo detto 2500 euro finanziamenti, informatica e PC. Scusate, 2850 euro. Ci facciamo finanziare 2850 euro per 2 anni. Diamo tutte le nostre informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Mostra i finanziamenti. Vediamo cosa ci dice prestitionline.it. Dopo vi metto pure sì nel link nella nota dell'episodio di sta roba. Agos vuole 126,83 euro. Ok? In realtà non è tantissimo, sono importo erogato 2850, totale dovuto 3044, il TAEG è del 6,59%, 126,83 euro, cioè siamo sui 130 euro, ok? Cioè è un po' quello che avevamo pensato prima, no? 130 euro con una sorta di investimento, ovviamente devi tenerlo bene, eccetera, 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 devi gestirlo in maniera migliore. Se fai questa cosa con un noleggio operativo ti costa un po' di più, ma hai anche tutta l'assicurazione, per cui se lo fai cadere, se lo fai esplodere, se lo fresi col flessibile, probabilmente non ti causa nessun problema. Però nell'ottica di gestisco tutto da privato, non sono neanche un'azienda, 126 euro non sono pochi. Io mi rendo conto che 126 euro non è che sono noccioline, sono 4 euro e qualcosina al giorno, ok? 4 euro e qualcosina al giorno per avere un computer di questo livello, che poi diventano 2 euro e qualcosina al giorno fra 2 anni, va bene? Questo è nell'ottica di non state morendo, eccetera, 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 eccetera. È un pensiero che uno ci fa, cioè uno ce lo fa un pensiero del genere. Devi sempre però pensare nell'ottica di a cosa serve questa roba qui. È un computer che mi serve veramente. Se uno dovesse guardare queste cose, se uno dice no, magari riesco a tirare avanti ancora un pochettino con un computer, con quello che ho, magari ci faccio ancora 6 mesi, 1 anno, eccetera, 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 è ovvio che poi questa spesa non la sostiene, perché cerca di tener duro. E non voglio giustificare, cioè è la cosa giusta, nel senso, un conto è abbiamo abbondanza di pecunia, possiamo permettercelo, e soprattutto la spesa è giustificata dalla nostra professione, dal fatto che facciamo una cosa bella e che con questo computer diventerebbe ancora più bella, allora sì. Oppure facciamo una cosa e con questo computer riusciamo a farne di più nello stesso tempo, allora sì, è perché uno però dovrebbe anche riuscire a capire che cosa significa farne di più nello stesso tempo. Perché siamo onesti, un computer per il 99% del suo tempo non fa un cazzo. Siamo noi che lavoriamo e gli diciamo di fare delle cose, poi a un certo punto facciamo il pulsante render, compile e mille altre cose, allora lì abbiamo un approccio differente, allora lì magari la differenza si sente, però per il resto del tempo non fa niente. Nel resto del tempo probabilmente di interazione con esso viene fuori la fisicità del computer, cioè il fatto di che sia responsivo, che sia veloce, che sia bello, eccetera, 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 che sia proprio come quello che abbiamo parlato prima. Però nella maggior parte del tempo no, e uno fa fatica, se deve essere sincero, ad autorizzare una cosa del genere a se stesso. E poi qui arrivano fuori le due grandi divisioni che hanno a che vedere con la depressione. Qui adesso andiamo in territori che non sono neanche tra tanto di mia competenza. Io spesso dico che il Prozac è la cura contro la depressione dei poveri, perché i ricchi hanno lo shopping. sì, quante volte ci è capitato di andare a comprare un vestito, un gadget, qualcosa, per il puro senso di volerci gratificare in qualche modo, cosa che poi non serve a niente, perché se siamo depressi, siamo depressi, non è che ci cambia qualcosa avere un gadgettino scemino. E poi magari uno dice, vabbè, sai cos'è, mi compro una cosa su AliExpress da 3 euro, 5 euro, 10 euro, così, tanto per avere un minimo di regalino. Ma è un po' come quando andavate al negozio di giocattoli e vedevate il Lego che volevate comprare, però a un certo punto la contattavate della merendina Kinder, che va sempre bene, dell'ovetto Kinder, solo che sono cose diverse, ok? Bella tutta questa cosa qui. Questa è una fase della depressione che dici, a un certo punto magari dici accumulo depressione e voglio sfogarmi con questo acquisto qui, cosa che tra l'altro non funziona, perché comunque si è depressi lo stesso, e anzi si sente, oddio, ho speso 2850 euro e sono ancora depresso, ok? Altra fase invece, siete depressi e avete l'approccio della scarsa autostima e credetemi, tutte queste cose le ho affrontate, le conosco perfettamente. E in questo approccio dite: no, io non mi merito le cose belle, non mi merito di essere felice, mi merito questa infelicità, mi merito questo perché non ho fatto tutto quello che potevo fare nella mia vita, non ho dato il massimo. Vi do un suggerimento: non si dà mai il massimo, non si riesce mai a dare il massimo. Detto questo, poi uno, se vuole sentirsi male, ha tutta la mia comprensione, perché sono il primo. Allora, per cui vivete la vostra esistenza in questo momento particolare come un mi merito il dolore, mi merito di farmi male, mi merito di stare male, e di conseguenza avere un computer di merda, che poi non è di merda, però un computer abbastanza di merda per fare il mio lavoro, è giusto, e anzi dovrebbe essere ancora più di merda, e allora ancora in quel caso lì non ve lo comprate, ok? Questo è l'approccio psicologico all'acquisto compulsivo o al non acquisto compulsivo, che sono due processi che entrambi hanno qualcosa che potrebbe essere in qualche modo analizzato e migliorato, però sappiamo, insomma, queste sono le due cose. Ovviamente c'è gli psicologi che mi stanno ascoltando, oppure chi ha letto anche un bigino di psicologia potrebbe dire: Raccuglia sta dicendo un sacco di minchiate, avete ragione, e cercherò di farmi perdonare nella mia vita futura. Per cui a un certo punto fate questo bilancio: 126 euro al mese per 2 anni per avere una roba mia, dove mia è tra virgolette, no, in realtà poi è vostra, perché lo comprate, non è noleggio operativo, lo comprate, è vostro, e potete farne quello che volete. Magari se vi va bene, dopo un anno, dopo 2 anni, potete anche tenervelo e fare un anno senza spendere niente. Lo rivendete, ovviamente ci guadagnate di meno, però per un anno avete questo momento di rata alleviata. Avete presente quando fate un finanziamento per acquistare un'automobile, magari di 5-6 anni, arriva l'ultima rata, 5 anni sono 60 rate, la 60esima, la 72esima, nel mio caso sono 72, che iniziano, che finiranno a gennaio del 2022, e cacchio, cioè, avete questo polmone, ah cazzo, quest'anno respiro un po' di più, cioè, ora, io parlare di soldi mi sento molto, molto in difetto per vari motivi, perché ho passato anni della mia vita ad averne veramente pochi. Adesso sono abbastanza tranquillo, però non riesco a dormire con entrambi gli occhi chiusi, perché ho vissuto il male, ho vissuto il dolore, ho vissuto la vergogna, e non che adesso sia ricco, è che adesso sono un pochettino meno povero di prima. Per cui, cioè, nel senso, parlare di soldi per me è sempre una cosa molto delicata. A te che mi stai ascoltando, che non so come sei messo, che tipo di approccio hai, se pensi che acquistare un computer da 2800 euro sia una follia quando puoi comprarti un minchia book da 250 euro. Probabilmente hai ragione tu, però purtroppo è che le cose hanno un prezzo esponenziale, man mano che si cresce di performance, di qualità, eccetera eccetera, il prezzo non sale linearmente ma sale esponenzialmente, e di conseguenza è sempre 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 più costoso. Ma adesso sono arrivato a fare la benzina e vi faccio un piccolo spot pubblicitario, ciao.
Consigli per gli acquisti.
Vabbè, insomma, 126 euro al mese, ok? Mi piace, mi sembra di essere Mastrotta che dice che cerca di vendere materassi e cerco di vendere computer di Apple, senza che poi Apple mi dia una percentuale di niente. Va bene lo stesso, ok? E poi il problema che abbiamo noi, ma che hanno i nostri figli, adesso parlo, se mi stai ascoltando avrai dai 30 ai 40-50 anni, chiamola così, se hai di più, se hai di meno va bene lo stesso, hai dei figli probabilmente, o comunque ti confronti con un mondo che è cambiato rispetto a quando eravamo piccoli noi. Noi siamo i millennials perché abbiamo vissuto la rivoluzione digitale, cioè noi abbiamo vissuto una vita senza internet e poi una vita con internet, e poi abbiamo vissuto una vita senza, cioè molti di noi hanno vissuto una vita senza internet, e poi molti di noi hanno vissuto una vita con internet ma senza l'internet 2.0, e invece altri hanno vissuto l'internet 2.0, cioè la comunicazione social, lo user generated content, cioè essenzialmente avere una comunicazione uno a uno, o mille a mille, milioni e milioni. Cioè, quando abbiamo iniziato noi, internet c'erano dei siti web, tu andavi sul sito web e leggevi quello che una persona aveva costruito, con un contenuto che una persona aveva costruito per tanti altri. Poi c'è stato il secondo punto, quello dei forum, nel senso in cui c'erano le opinioni comuni, però era sempre una comunicazione molto, come dire, molto per certi versi indiretta, nel senso la gente non poteva scrivere intanto che stava facendo le cose, faceva le cose, poi tornava a casa e scriveva. Cioè, noi abbiamo vissuto tante diverse rivoluzioni, e una di queste rivoluzioni è stata anche il fatto di avere internet, la comunicazione, la iperconnettività ovunque con i telefoni cellulari. Bene, male, giusto, sbagliato, ci sono tante cose. Il problema è che adesso il mondo è molto cambiato ed è anche molto difficile averci a che fare con questo mondo, perché è come se ognuno avesse la sua vetrina, i suoi 15 secondi di gloria, dico sempre, avesse la sua vetrina Ed è come se avesse una sua vetrina anche quando non sei in presenza. Spesso e volentieri la gente tendenzialmente cerca di fare una faccia bella, di far vedere che ha il controllo sulla propria esistenza, ci fa vedere che sta bene. Quando ti chiedono come stai, la risposta è sempre benissimo, cioè qualunque cosa succeda benissimo, nel senso non far vedere a nessuno le proprie debolezze, è un diktat. Oh, ragazzi, sono sarcastico naturalmente, cioè, però purtroppo funziona così e la maggior parte della gente gli funziona così ed è così. È il motivo per cui sui curriculum si aspettano tutti di trovare un sacco di fregnacce, talmente tali per cui se tu dici la verità sembra un pirla, perché la gente diminuisce del 50% le cagate che dici, per cui se tu dici la verità la gente si aspetta che sia il doppio, per cui fa il moltiplicatore 0,5 e ti dà molto meno valore. Cioè essere onesti su se stessi è un casino e non paga. Poi io non sto dicendo che io lo faccio, sto dicendo che purtroppo funziona così ed è una cosa che nessuno ti insegna. Ti insegnano nei film l'esatto contrario, però poi nella vita reale le cose sono completamente differenti. Ti danno dei valori differenti. Beati i poveri perché di essi il regno dei cieli. Sì, però qui in terra che succede? Vabbè, questa è una storia talmente lunga, talmente folle che non ho voglia di raccontarla. Vabbè, siamo iperconnessi. Ognuno di noi vede quello che succede agli amici, ai nemici e a gente qualunque che si trova da tutte le altre parti del mondo. E soprattutto lo fa con un approccio come se fosse paritario. Quando paritario non lo è. Ora, tu mi stai ascoltando. È molto probabile che tu mi conosca di persona, perché questo non è un podcast che faccia i numeroni, per cui ho tanta gente che non mi conosce. Per cui, però, può essere che tu non mi conosci. C'è un incidente... Me lo dici adesso, stronzo. Vaffanculo. Scusatemi, Ma come si fa a fare un incidente a quest'ora della mattina? Ma no, dovreste essere tutti seri. Vabbè. Tu mi ascolti, mi conosci, sai che sono un pirla. Va bene. Tu non mi conosci di persona, ti sei fatta l'idea che sia un pirla, va bene anche questo. Io vi dico cosa succede a me, poi potrebbe succedere anche a qualcuno di voi, e poi anzi vi dico che è successo. Ascolto altri podcast di altre persone e a meno che siano degli speaker professionisti o cose del genere, mi sembra che siano persone come me, che a un certo punto hanno preso in mano un microfono e da soli in compagnia hanno cominciato a chiacchierare. Come potremmo fare io e te che mi stai ascoltando, così se fossimo davanti a una birra al bar oppure, visto che è un periodo che devo decidere di bere di meno, davanti a una Sprite o ancora meglio davanti a un bicchiere d'acqua, va bene? Un hamburger o cose del genere. Decidiamo di fare questa cosa qui, chiacchieriamo e c'è altra gente che lo fa ma con un microfono acceso. Ma tu ti relazioni con queste persone che non conosci nella vita reale come se fossero, non dico amici tuoi, però quasi. Per la serie, se noi uscissimo fuori a bere una birra, è un po' come se io ti conoscessi. Io l'ho vissuto, lo vivo ancora oggi questa roba qui, anche con podcast di gente che vive dall'altra parte dell'oceano. Ed è un casino perché credi a un certo punto di essere amico, ovviamente non è così, di persone che proprio manco sanno che tu esisti. Questa cosa qui è sempre successa, quelli che pensavano di essere amici di vide la TV, che fanno stalking, tutte queste cose qua. Una relazione asimmetrica che viene vissuta da una delle due persone come se fosse asimmetrica. Ecco, a me è capitato, non sto dicendo che, oh mio Dio, è come se io e questa persona X fossimo amici da sempre, possiamo uscire insieme, eccetera, eccetera. No, lo so, me ne rendo conto. Però di pancia un po' meno. Magari è successo anche a te che mi stai ascoltando, o a uno di mille che mi stanno ascoltando, per dire, che non mi ha mai visto in faccia, probabilmente se siete su Riot vedete che sono pelato, però ogni tanto dice, questa roba qua la penso un po' anch'io così, potremmo conoscerci e potremmo andare anche d'accordo, è molto probabile. Sono una persona antipatica a tratti, per cui... all'inizio potrei quasi anche non essere antipatico, o viceversa. Vabbè, storia lunga. Allora, c'è questa relazione asimmetrica che diventa simmetrica, e noi pensiamo di essere pari di gente che non che non sia pari a noi, ma che sta da un'altra parte. Ok? Cosa significa sta da un'altra parte? Io ascolto 1, 2, 3, 4, 5, 6 podcast americani, di gente americana che fa essenzialmente il mio secondo lavoro. Come primo lavoro fa il mio secondo lavoro. Io come secondo lavoro sono uno sviluppatore di software e questa gente lo fa come primo lavoro. Quasi tutti sono degli indipendenti, per cui sono loro stessi un'azienda, fanno gli acquisti, vendono le cose, eccetera, eccetera. E questi qui, essendo americani e facendo questo tipo di lavoro, soprattutto nelle aree più costose degli Stati Uniti, hanno un reddito che per noi sarebbe un reddito da super dirigente. Cioè, il reddito medio negli Stati Uniti, nell'ambito informatico, è da 5 a 10 volte quello dell'Italia, ok? Ora, tu, italiano, tu che mi stai ascoltando, chiudi gli occhi e pensa a quanto guadagni al mese, ok? Fai finta che non hai la tredicesima, non hai la quattordicesima, non hai queste cose qui. Hai altri problemi. tipo che devi pagarti l'assicurazione medica, ma questo è un altro discorso. Ecco, pensa a quella cifra e moltiplicala per 5, per 6. Questo è lo stipendio medio, cioè anzi quello che guadagna mediamente uno statunitense che lavora nel settore informatico, ok? O comunque che lavora in un'area di quelle ricche, tipo San Francisco, New York, eccetera, 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 Washington, Boston, ok? Capisci che per un americano di questi spendere 126 euro al mese è come spenderne 25. Adesso tu mi stai ascoltando, magari ti sta sul culo Apple, ok? Proprio lo dici, Apple merda, computer di merda, chi ha il computer dell'Apple è una merda, un ricco di merda, vaffanculo, dovete morire tutti bruciando nelle vostre stesse feci, perché ovviamente le feci prendono fuoco, ok? Però se ti dico 25 euro al mese per 2 anni e ti becchi un computer con M1 Pro, non te lo compri? Non te lo cazzo compri? Cioè, 25 euro al mese sono una cena al ristorante al mese. Cena al ristorante in un ristorante di sushi all you can eat, non top cosa. E tu non te lo compri? A 25 euro al mese, una roba del genere? Cioè, il tuo approccio è completamente differente. Però a volte te ne dimentichi. Dici, cazzo, questo qui dall'altra parte dell'oceano potrebbe essere mio cugino. Cazzo, mio cugino si compra un computer nuovo. Non solo, ma si può permettere di scegliere la configurazione. No, ma prendo quello con 32 giga di RAM. No, ma prendo più core perché mi servono per fare video. Cazzo, 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 cazzo. Cioè, in questo mondo in cui tutti siamo iperconnessi con chiunque e noi seguiamo gli altri come se fossero amici nostri, ma non lo sono, perché ricordate che se su Instagram seguite uno con 5.000-10.000 follower, o ce li avete anche voi 5.000-10.000 follower, o comunque c'è una certa disparità. Questo tizio qui, questa tizia qui, di solito è una tizia, non vi conosce a tutti 5.000-10.000, ok? Mediamente una persona ha un range di conoscenza sui 500. Se ci sono più di 500 follower, è molto probabile che dal 501esimo in poi è gente con una relazione asimmetrica. Però tu pensi, questo è come me e si compra il Mac nuovo e cazzo lo compra e può anche permettersi di prendere quello con più RAM, con più hard disk, con più cazzi, con più mazzi, con più core di qui, cazzo. Cioè, questo come me si è comprato un computer ciccio e tu sei lì che ti dici, se questo come me, che io ho una relazione paritetica, si è comprata sta cosa, beh allora posso farlo anch'io, mi autogiustifico del fatto che posso comprarmi un computer figo, che non è sbagliata come cosa, no, in realtà è sbagliata, però cioè a un certo punto uno dice, l'hanno fatto loro non si sono neanche posti il problema, ma costa tanto, ma posso tirare avanti un anno, ma in realtà qualcuno lo fa anche, e quando uno di loro se lo fa, sto dicendo su ATP che io seguo, gli altri dicono, oh ma questo è il computer con cui lavori, puoi permetterti di spendere $5.000 per questo computer, perché il computer precedente era quello, anche 6.000, questa è gente che si è comprata il monitor da 36 pollici da $6.000, della Apple, che è bello per carità, ma sono $6.000, ok? Cioè comunque hanno un approccio di, ma sì, ma è giusto, te lo meriti. Vi ricordate la pubblicità dell'automobile? Perché te la meriti. Cioè, la pubblicità voleva combattere contro il tuo senso di inadeguatezza, nel senso, no, non mi merito niente, mi merito la merda, no. La pubblicità dice, no, guarda che te la meriti, tu sei speciale. Quanto male ci ha fatto Harry Potter a noi, la Rowling? Cioè, crediamo tutti di essere Harry Potter, crediamo tutti di essere speciali, crediamo tutti di essere gli unici, come Neo, non lo voglio chiamare Neo, lo chiamo Neo, crediamo noi tutti di essere il fulcro dell'universo, e lo siamo, noi siamo il centro del nostro universo. Il problema è che ci sono 7 miliardi e mezzo di universi tutti di fianco a noi. Davanti a me a 10 metri c'è un'automobile, c'è un altro universo. Di fianco a me a 2 metri c'è un'altra automobile, c'è un altro universo. Ognuno di questi si merita un computer. Ma spero di... Se ognuno di questi si pensa di meritare un computer dell'Apple, domani Apple va... Probabilmente va anche a problemi, perché non credo che possano permettersi di costruire 7 miliardi di computer in un tempo minore di 10 anni. Va bene, ok? Te lo meriti. Allora pensi di meritartelo. Allora pensi che tu sei come quelli, come i tuoi eroi, che non sono eroi perché sono i tuoi compagni di classe, i tuoi compagni di corso, i tuoi colleghi. Cioè, tu sei lì insieme ad altri e pensi di essere di meritartelo. E dici 126 euro. Devi sempre fare questo bilanciamento tra cosa voglio, cosa posso e cosa invece dovrei potermi permettere o potrei dovermi permettere. Perché anche questo è il problema, eh. Perché se a un certo punto ti dici, no dai, facciamo le persone serie, guardiamo in faccia la realtà, non me lo posso permettere. E questo è un grosso problema, perché a un certo punto dici, io magari sento di potermelo, di meritarmelo, però non posso farlo, e allora lì subentra tutto un perché non posso farlo, perché questo tizio qui dall'altra parte dell'oceano si può meritare di comprarsi un computer, anche di scegliere la configurazione più cazzuta, con 8 terabyte di SSD, 64 giga di RAM, 32 core, perché lui sì e io no? Che cosa ho sbagliato? Cazzo, che cosa ho sbagliato nella vita? Adesso diventa ancora più problematica, perché a questo punto dici, ce l'hanno tutti, io sono l'unico stronzo che non ce l'ha. Non è vero, non ce l'hanno tutti. Guardatevi in giro, la gente che c'ha un Mac non ce n'è. Che poi, se invece di essere un Mac è l'automobile nuova, è l'orologio nuovo, è il telefono nuovo, è la moglie trofeo. Cioè, il senso è sempre lo stesso. Ce l'hanno tutti e io invece no. Questo è un grosso problema. E credetemi, i pubblicitari lo sanno perfettamente, perché loro sfruttano tutte le nostre debolezze, tutte le nostre paure e tutto il nostro odio nei confronti di noi stessi per venderci roba. Il loro obiettivo è venderci qualcosa, non renderci felici. Il tuo obiettivo come acquirente è trovare il modo di essere felici con le cose che compri, cercando di comprarle, di pagarle sull'unghia e di non rompere i coglioni. Ce l'hanno tutti e io no. Cazzo, a questo punto la cosa assume una valenza differente, cioè non è spendo 126 euro al mese e sono contento, è che non sono contento e se non spendo questi 126 euro al mese lo sarò ancora meno. Vedete che questa cosa ribalta tutto, cioè è veramente una cosa cattiva e bastarda. E secondo me, se mi state ascoltando, mi state anche mandando a fanculo, e fate pure bene, perché vi sto facendo ragionare, perché ci sto ragionando anch'io su questa cosa qua. 126 euro al mese e comunque sei una merda, ma se non li spendessi saresti ancora più merda. E così dicendo, probabilmente Apple non venderà più un computer alla gente che mi ascolta. Così, grazie Apple, grazie ascoltatore, grazie Alex Aracuglia che fai tutto per non renderti brandizzabile. E arriviamo finalmente al motivo per cui questa puntata non si chiama 126 euro per essere felici, ma 176. Perché mi sono detto, facciamo finta, ragazzi, andare su una applicazione a vedere quanto costa qualcosa e configurarsela, non è sbagliato. Quante volte ci capita di farlo? Di andare a configurare l'automobile dei nostri sogni, il computer dei nostri sogni, perché molto probabilmente, se mi state ascoltando, sono più i computer che comprate che le automobili, o sono comunque più i computer che volete comprare che le automobili. Sognare non fa male a nessuno. Uno dice, trovo per terra un biglietto da 50.000 euro, perché ovviamente ci sono i biglietti da 50.000 euro, non arrivano a 500, oppure gioco al Super Enalotto o al Gratta e Vinci e vinco una cifra sensata. Ovvio che poi la maggior parte di noi non gioca, io non gioco, per cui è soltanto un pur parlé. Oppure muore la vecchia nonna zia negli Stati Uniti d'America che manco sapevamo che esistesse, ci lascia un po' di soldini. A un certo punto dici, cosa faccio con questi soldini che ho ereditato? Mi compro un cazzo di computer, ok? E uno sogna. Cosa sogna? Allora, mi sono detto, io faccio montaggio video. Sì, faccio software, ma la mia prima professione è quella del video editor. E ultimamente sto lavorando sempre di più in 4K. Questa cosa mette alla frusta il computer che sto usando adesso. Lo mette alla frusta non tanto nella riproduzione, ma quando devo riprodurre tanti flussi, tanti, sono due o tre. Ma non è tanto quello, il problema è di applicare dei filtri, di fare il multicamera, di fare un sacco di cose. Il problema è essenzialmente che quando le cose aumentano di risoluzione, di solito raddoppiano di volta in volta, questa volta le performance devono quadruplicare, perché devono gestire molti più pixel, perché i formati di compressione sono più computazionalmente intensi, bla 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 bla. Ogni tanto dico, ok, se mi comprassi un MacBook Pro da 16 pollici con l'M1 Pro sarei a posto. Però dici, ma quanto costa l'M1 Max? Così, in un momento di crisi, uno dice, ma se invece di prendere una roba del genere, mi prendo proprio uno di quelli cazzuti. Allora vado sul sito su Apple, M1 Max, ok? CPU 10 core, GPU 32 core, no, selezioniamo. Vediamo cosa succede, che cosa ci dice? 32 giga di memoria, SSD da 1 terabyte e tutto il resto così. 3.949 euro, ok? 4.000 euro, 3.949 euro per la bestia. Non è neanche la bestia più bestia, perché non ci sono 64 giga di RAM, ce ne sono 32, ma va più che bene. Non ci sono non c'è tanto spazio su disco, però 1 terabyte è quello giusto. Per farvi capire, a oggi il mio computer Intel ha 32 giga di RAM, che però vengono gestiti in maniera completamente diversa rispetto agli M1, e ha 512 GB di hard disk, che sento un po' strettini, però riesco sempre a gestirmela. Ok, questa sarebbe la macchina da comprare, perché ha il processore più cazzuto di tutti. Cioè, quando quando compri sta roba qui sei sicuro che non c'è niente che vada più veloce, ok? Sì, ok, magari potresti, avendo più RAM, potresti gestire dei progetti di Photoshop magari più complessi, ma neanche tanto. Non devo fare grandi robe in 3D, per cui questa sarebbe la macchina a comprare, 4.000 euro. E allora andiamo su prestiti online. Sui fottuti prestiti online modifichiamo la ricerca, invece di 2.850 segniamo 3.950, ok? Per 2 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Aggiorna ricerca, fa i suoi calcoli. Mi piace perché queste cose, cioè, invece di guardare la strada. Ok, 174,36 euro. Perché avevo scritto 176? Perché avevo messo 4.000 euro. Mettiamo che fate un finanziamento di 4.000 euro perché magari vi comprate anche il case protettivo. 176 euro al mese per la bestia. Niente, non ci vuole andare, vabbè. 176 euro al mese e avete la macchina performante definitiva. Sapete che per almeno un anno è il Mac più veloce sul mercato. A meno che non faccia una versione desktop, ma ne dubito fortemente. 176 euro al mese per 2 anni, che se lo rivendete alla metà del prezzo è molto probabile, dopo 2 anni potete pagare quello successivo, invece di 176, una novantina di euro. 176 euro e non avete una grande macchina, avete la macchina definitiva, cioè con quello basta, non ci sono più giustificazioni, cioè a questo punto state dando il massimo. Avete presente il grosso problema? Sì, ma no, qui in questo punto è certificato, questa roba qua è il massimo che potete avere, non c'è niente di più. Ora, se tu mi stai ascoltando e sei un PCista, è ovvio che il PC ha delle cose differenti, le configurazioni differenti, però sto parlando di portatili. E di portatili Apple, perché? Perché uso dei programmi che girano solo su Apple, perché il sistema operativo mi piace di più, perché sviluppo per Apple. 4.000 euro significa 176 euro al mese, 176 euro al mese, 176 euro al mese, perché l'euro è l'unità di misura dei soldi del priore. 176 euro al mese e non potete dire no, ma no, stavolta ho preso il massimo, per una volta vaffanculo, non c'è, ho quello che devo avere, cioè se io non riesco a renderizzare più di veloce di così non è colpa mia, è il massimo che si può comprare, best money can buy. Questo è l'unità di misura, almeno per un anno, per i primi 12 mesi, questo è l'oggetto definitivo. Questo è l'oggetto che più di così non si può fare, per cui siete a posto. Cioè per la prima volta non siete giustificati, qualunque cosa succede siete giustificati. Non è colpa vostra. Se non si riesce a renderizzare in tempo reale non è colpa vostra, è colpa della macchina. Voi state comunque facendo il massimo. 176 euro al mese e siete sollevati da un fardellone, ma grosso, eh? Poi ci sono altri fardelli nella nostra vita che sono, ci mettiamo addosso noi probabilmente. Però 176 euro al mese avete l'oggetto definitivo, che non è neanche la macchina più potente, più grossa. Cioè, probabilmente potreste comprarvi più SSD, naturalmente. Magari potreste prendervi più RAM. Però, per quanto concerne la potenza di calcolo, l'elaborazione, questo è. E lo spazio potete aggiungerlo con un SSD esterno. Cioè, sono un sacco di modulazioni che potete fare. Però la potenza di calcolo, l'energia dell'universo è questa. 176 euro e avete tutta l'energia dell'universo, che per un anno almeno siete a posto con la vostra coscienza. E adesso state facendo un conto, naturalmente. Sì, perché lo stiamo facendo tutti il conto. Lo faccio io, lo fate voi. Quanti sono 176 euro al mese? Ok? Facciamoci un conto. Quanto sono 176 euro al mese? Cioè, in cosa spendo 176 euro al mese? Nell'assicurazione della macchina? Nei viaggi? Nella benzina? Quanto spendo al mese al supermercato? Quanto sono 176 euro per me? E so che per ognuno di voi che mi state ascoltando sono una cifra differente. Perché lo sono anche per me. 176 euro 2 anni fa per me erano un'altra cosa. Di più o di meno sono anche un po' cavoli miei. Probabilmente avete capito che saranno stati un po' di più, però avete capito che 176 euro, che non sono pochi, 176 euro diviso 30 cosa fa? Vediamo cosa ci dice. 176 diviso 30. Anzi, facciamo una cosa. 2.000 euro diviso 365 giorni. Sono 5,4 euro. 5,50 euro. 5,50 euro al giorno. Ok? 5,50 euro al giorno. Questo è il prezzo da pagare per la bestia. Per la bestia che vi toglie le castagne dal culo. A questo punto uno potrebbe pensare, come posso permettermi una roba del genere? Cosa posso permettermi? Sai, se io sto a casa, non vado in ufficio, faccio smart working, probabilmente non dico che risparmio questi soldi di benzina, però quasi quasi. magari non prendo il caffè alla macchinetta, qualche centesimo in meno, magari faccio un aperitivo in meno. Non sto dicendo che dovete farlo, eh. Io non lo farò, assolutamente, non lo farò. Però vi sto facendo ragionare su quanto sono 176 euro al mese. Conosco gente per cui 176 euro sono una cena al ristorante neanche per due, per uno e mezzo. Persone a cui voglio bene, cioè. Ci sono persone per cui 176 euro al mese sono l'infinito. Sono 10 volte quello che potrebbe permettersi. Ed è giusto così, eh? Cioè, è giusto così. In un mondo socialista forse no, però non siamo in un mondo socialista e non è così funziona. 176 euro al mese. Ci avete pensato, eh? Perché ci ho pensato anch'io, perché sognare non è mai un problema. Oddio, magari qualcuno potrebbe dire che sognare troppo è un casino, però questo è. Vi ho detto qual è la cifra per sentirsi in pace per un anno. Oddio, per sentirsi in pace probabilmente per 20 minuti, perché poi la maggior parte di noi che è depressa e oppressa, eccetera, 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 anche ci pressa, si fa scivolare di dosso la felicità in un attimo. Però vi ho dato l'unità di misura. Questa è l'unità di misura di quello che potrebbe e dovrebbe essere. Dovrebbe no, scusate. Se vi dicessero spendi 176 euro al mese, sarei felice per 2 anni. Voi ci fareste un pensierino?
Torniamo ad avere finalmente una qualità audio decente e vi chiedo scusa per il problema dell'ultima mezz'ora. Mia grandissima colpa. Mi farò perdonare, non so come, ma in qualche modo mi farò perdonare. Allora, è stata una puntata molto lunga, molto particolare, molto pazza, perché veramente mi sono messo lì a parlare a ruota libera. È stato veramente un flusso di coscienza, nemmeno troppo digitale, in cui ho cercato di farvi capire qual è il mio stato d'animo, ma probabilmente anche qual è il vostro di stato d'animo, perché, ok, mi ascoltano diverse centinaia di persone, non migliaia, anzi neanche troppe di centinaia. Di queste, secondo me, un 5-7% è in qualche modo coinvolto nell'ecosistema Apple, chi per il telefono, chi addirittura per il computer, e probabilmente ha vissuto queste notizie del lancio di questi nuovi MacBook Pro con due sentimenti contrastanti: un sentimento di euforia, che bello, l'azienda su cui ho investito un sacco di soldi non sta morendo ma sta facendo cose fighissime, e il sentimento che è contrastante è: oh mio Dio, sta roba qui non me la posso permettere, non voglio potermela permettere, vorrei potermela permettere, ma è un casino. Anche perché poi i giovani d'oggi sono abituati a dire sto pieno di soldi, c'ho il cash, flexo, avete presente? Cioè vantarsi dei soldi che si guadagna. Quelli che sono cresciuti come me diverse decine di anni prima nei paesi avevano invece l'imprinting di tieni le orecchie basse e non vantarti dei soldi che c'hai, anzi fai finta di essere più povero. Due cose completamente folli, sbagliate entrambe probabilmente. E poi, come vi ho detto, faccio molta fatica a parlare di pecunia qui, per cui c'è questo sentimento di sì, è bello, però è un po' come comprarsi l'auto nuova, sì, e poi hai paura che l'uccello te la caghi sopra, hai paura di quello che pensano i vicini, e alla fine hai paura di quello che pensi tu di te stesso, perché sì, hai comprato un computer nuovo, sì, vuoi comprarti un computer nuovo, ma ti serve davvero, oppure è soltanto un modo per bilanciare cose sbilanciate che sono dentro di te? Vabbè, di questo ho parlato per 40 rotti minuti precedentemente. Mi piacerebbe darvi una sorta di conclusione finale, dirvi quello che penso io e quello che farò io. La realtà è che assolutamente non lo so. A oggi, se non ci fosse la prospettiva di un altro computer aziendale, io 126 euro, quello da 130 o 136, insomma, quello da 130 euro lo prenderei al mese, quello da 176 no, proprio perché, come dire, perché sarebbe veramente troppo, e concedersi un lusso e concedersene due, perché uno è il lusso di comprarsi un computer nuovo, e il due è il computer migliore che uno può comprarsi, cacchio, il secondo lusso è troppo, e uno come me fa fatica ad accettare di fare queste sorte di follie, anche se tra 130 e 176 ci passano 50 euro, ok? Però vabbè. Sono sempre conti del cazzo che, scusatemi la parola cazzo, però sono veramente conti del cavolo che si fanno, e si fanno sia con la testa ma soprattutto con la pancia, ed è stranissima questa cosa, ripeto, se non ci fosse questa prospettiva io lo farei. Anzi, io di mio sarei un grande cultore del BIOD, cioè Bring Your Own Device, per cui farò anche una puntata, non so se a breve o nel medio termine, con altre persone, intervistandole proprio a sul concetto di the bring your own device, cioè nel senso l'azienda invece di comprarti il computer o affidarti un computer ti dà una cifra più o meno mensile in cui dici ok, ti arrangi, lo fai tu. E uno potrebbe dire, un sacco di gente dice no perché poi sono responsabile del computer e sti grandi cazzi, dovresti esserlo anche se non è tuo. B, non ho il supporto IT se è mio. Sì, è vero, però tendenzialmente uno dovrebbe trattare bene le cose o comunque chiedere una sorta di consulenza. E C, insomma, un problema è sempre mischiare dati personali con dati aziendali. Tanta gente vuole tenerli separati. Io ormai vivo la mia vita aziendale veramente come un'estensione della mia vita personale e viceversa, per cui faccio fatica a tenere separate le due cose. Per cui adesso, a oggi, mi piacerebbe molto portare il mio device, sceglierlo io, magari con una cifra aziendale che è di un X e io magari spendo X più un delta X, proprio per dire, così mi compro una cosa che voglio io, eccetera eccetera eccetera. Però è sempre una cosa un po' delicata, sia da dire che da pensare. Di questo sono anche pronto a cambiare idea per certi versi. Che viaggio anche estenuante per certi versi, perché come quando mi hanno chiesto di in una Ask Me Anything qualcosa sulla mia famiglia, questa è una cosa molto, trovo che questa cosa sia personale, ovviamente non personale quanto mio fratello però personale perché ha a che vedere sì con la nostra azienda, con gli investimenti, ma anche con quella parte di che sta a metà strada tra l'autogratificazione e l'autoflagellazione, che secondo me un sacco di gente si prende. Ciccia bella, sei gnocca, però muoviti. Scusate, una ragazzina molto carina con un mento un po' troppo pronunciato che mi ha... Vabbè, se ne frega, non è il mento pronunciato, era proprio carina. Però mi ha fatto un sorpasso da... Tu sei un poveraccio con la panda, io ho la 500 nuova di zecca, levati, va bene. Tanto per parlare di soldi. Signore, non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma probabilmente non era neanche importante e sicuramente avete già capito, perché sono ridondante, ripetitivo, barocco, iperbolico, sono veramente faticoso. Se fossimo su un canale YouTube farei lo stronzo dicendo voglio sapere cosa ne pensate nei commenti, perché la realtà è che quando vi chiedono ditemi cosa ne pensate nei commenti, ve lo dicono in maniera molto molto furba, no? Al che è un po' come dire guardate che sono uno di voi, sono, cioè, perché è un po' come dire vi mettete nello stesso livello. Ne abbiamo parlato poc'anzi. Questo qua sì, ha un canale YouTube, ma come se fosse un mio amico, potremmo andarci per una birra insieme, allora gli do il commento. La realtà è che non è così. La realtà è che un canale YouTube da diverse migliaia di iscritti, magari i commenti li legge, ma a un certo punto smette di leggerli, e servono soltanto per fare engaging, e l'engaging serve per far sì che il video venga visto di più, venga valutato di più dall'algoritmo di YouTube, eccetera 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 eccetera. Per cui quando vi chiedono, quando un canale con più di 3 persone che iscritte vi chiede fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, non gliene frega niente di sapere cosa ne pensate nei commenti, gli frega soltanto che mettete un commento, così il video ha più potere, ha più valore. Mentre io, che sono un povero sfigato, non ho un canale YouTube, ho un podcast che è l'ultima delle spiagge prima della morte per assideramento del content creating, della creazione di contenuti, quello che vi chiedo non è iscrivetevi, non è mettere voti, non è neanche darmi dei soldi, cerco di pareggiare con l'advertising. Veramente sarei curioso di sapere cosa ne pensate dei commenti, e potete farlo potete farlo in diversi modi. La cosa che preferirei sarebbe un messaggio su Telegram nel nostro gruppo Tecnopills Riot, c'è il link nelle note dell'episodio, telegram.me/tecnopillsriot, Riot si scrive Riot tutto attaccato, oppure potete anche risparmiare qualche lettera digitando t.me/tecnopillsriot. sì, è fighissimo Telegram, si è beccato il dominio t.me, e sarei curioso di sapere cosa ne pensate veramente su questa cosa e sull'approccio psicologico all'acquisto e all'acquisto di un bene che è sì strumentale, ma è siccome parte fisica di noi, ne abbiamo parlato della fisicità, del contatto fisico, cioè tendenzialmente a parte alcuni lavori, in automobile ci state 1, 2, 3 ore al giorno, sul computer ce ne state 8, 9, ok? L'altra cosa più fisica del computer è il telefono, perché ce l'avete addosso che è ancora più attaccato, e pensate quando avremo degli occhiali, che insomma non avremo addosso soltanto un device, avremo addosso un'azienda, sarà molto molto interessante. Vabbè, il fatto che siamo fisicamente connessi e fisicamente interagiamo con questo prodotto, con questo oggetto, fa sì che è veramente parte integrante della nostra vita professionale, ma non solo, anche della nostra vita personale. E il fatto che sia un oggetto con cui interagiamo fisicamente, le sue caratteristiche di risposta, di design, eccetera, 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 influenzano anche il modo con cui noi comunichiamo e produciamo quello che produciamo. Ok? Perché secondo me, se uno si mette a lavorare con un computer scomodo, probabilmente fa le cose in maniera differente da come le farebbe se non avesse un computer scomodo. Per cui un computer comodo può essere, fa sempre comodo. Va bene, dai. Io direi che per oggi ho detto tutto quello che dovevo dirvi. Sono stato prolisso, lo so, mi spiace, vi chiedo scusa. Sono stato anche qualitativamente non all'altezza, mi spiace davvero, vi chiedo molta scusa per questo, sono mortificato. Quel Simone Pizzi che in me si sente un pochettino ferito. Avete presente quei meme in cui c'è la persona che si sente proprio colpita a morte nella pancia? Ecco, quella roba lì. Scusatemi, sicuramente farò meglio più avanti. In realtà non è vero, perché ho registrato almeno altre tre puntate con questo sistema e devo capire perché la qualità non è la stessa di quella che mi aspettavo. Vabbè, lo capirò in qualche modo. Signore e signori, per oggi è tutto, vi ringrazio e vi auguro un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder.
This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.